Israele continua a prendere di mira e uccidere i bambini palestinesi di Gaza, è genocidio, lo dice l'ultimo rapporto della Commissione d'inchiesta indipendente per i territori occupati che opera sotto le Nazioni Unite. L'Iran ribadisce le differenze con gli Stati Uniti nel negoziato, nessun accordo per il ritorno degli ispettori della IEA e la gestione di Hormuz, dicono da Teheran, non sarà mai più come prima. Il caldo estremo, emergenza sanitaria e l'allarme dell'OMS. In Europa il riscaldamento climatico avanza più velocemente che altrove. Anche oggi situazione di emergenza in molte zone. In Francia 40 morti dichiarati dal governo, quasi tutti per annegamenti in fiumi e canali. In Italia oggi 15 città da bollino rosso. Approvato il piano casa del governo, in Parlamento Lega e Vannacciani fanno a gara di razzismo contro gli immigrati che occupano le case popolari. Buona giornata, alle 12:31 minuti, il giornale radio di Popolare Network. Partiamo da Gaza con quanto ha dichiarato gli investigatori delle Nazioni Unite, della Commissione indipendente dell'ONU. Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi. Questo vuol dire genocidio a Gaza e crimini di guerra in Cisgiordania. Così vengono definite le due situazioni. La Commissione internazionale indipendente dell'ONU ha fatto sapere di aver raccolto diverse prove di come i bambini palestinesi siano stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane dal 7 ottobre del 2023. Per gli investigatori si tratta di un fattore chiave per stabilire l'intento genocida di Israele nel distruggere la più ampia comunità palestinese possibile nella striscia. Riccardo Nuri è il portavoce di Amnesty International in Italia. Gli abbiamo chiesto un commento.
È la seconda volta che la Commissione indipendente internazionale di inchiesta sul territorio palestinese occupato esprime a nome delle Nazioni Unite la condanna nei confronti di Israele per il genocidio commesso nella striscia di Gaza occupata. Lo fa questa volta in riferimento alle uccisioni in gran numero di bambine e bambini avvenute durante gli ultimi 2 anni e mezzo. E le uccisioni intenzionali, nonché la creazione di condizioni deliberatamente intese a distruggere la vita di un gruppo, sono tra gli atti di genocidio contemplati e puniti dalla Convenzione del 1948. Aumenta ormai in maniera esponenziale il numero di coloro, tra organizzazioni per i diritti umani, persone giuriste, esperte e meccanismi delle Nazioni Unite, che usano quella parola genocidio, ed è importante utilizzarla ancora al presente, perché sebbene il rallentatore dal giorno dell'accordo di pace, cioè 9 ottobre 2025, e quella espressione dobbiamo usarla tra mille virgolette, le uccisioni da parte di Israele nella striscia di Gaza sono arrivate a oltre 1000.
Anche questa mattina l'Iran ha messo in discussione alcune delle dichiarazioni provenienti dagli Stati Uniti sullo stato del negoziato che dovrebbe portare ad un accordo complessivo tra i due paesi. Teheran ha confermato che la trattativa sta andando bene, ma ha anche ribadito chiaramente come le questioni principali in realtà siano ancora tutte da negoziare. Emanuele Valenti.
Lo scoglio principale nel negoziato Teheran-Washington sarà il nucleare. E su questo gli iraniani sono disposti a fare pochissime concessioni. Nelle ultime ore hanno sottolineato più volte come non abbiano avuto colloqui con la IEA e come non abbiano nemmeno concordato con gli americani la possibilità che gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ritornino nel paese, almeno per ora. Teheran ha detto in maniera esplicita che gli ispettori non potranno visitare i siti nucleari colpiti durante la guerra. Ieri J.D. Vance aveva detto una cosa molto diversa. Allo stesso modo, la Repubblica Islamica ha voluto precisare che solo le autorità iraniane potranno decidere come usare i fondi iraniani all'estero che verranno scongelati. Una prima tranche dovrebbe arrivare a 12 miliardi di dollari. L'amministrazione Trump aveva parlato di fondi spendibili solo per comprare negli Stati Uniti. La delegazione iraniana è in Oman, che sta dall'altra parte di Hormuz rispetto all'Iran. La notte scorsa il capo negoziatore Ghalibaf ha chiarito posizione o obiettivo di Teheran. La gestione dello stretto non tornerà mai più come prima. Intanto Netanyahu ha detto che Israele dovrà essere indipendente dagli Stati Uniti sulle armi. Il Libano questa mattina ancora 2 morti.
L'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi europei non è più solo un fenomeno meteorologico, ma una emergenza sanitaria, così l'ha definita l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale ha anche spiegato come il riscaldamento climatico in atto avanzi molto più velocemente in Europa che in altre aree del mondo. Oggi in Italia sono 15 le città da bollino rosso, il caldo e l'afa insistono in tutte le regioni. In Francia una centrale nucleare è stata fermata ieri per il troppo caldo che sta colpendo il paese. È la centrale di Golfech nel sud-ovest che utilizza l'acqua del fiume Garonne per raffreddare i reattori, ma l'acqua oggi raggiunge i 28 gradi e sono troppi per fare quella funzione. Sono 40 i morti dichiarati dal governo francese, in molti casi annegati in fiumi e canali dove probabilmente cercavano di rinfrescarsi. Servizio.
È essenzialmente l'acqua dei fiumi a raffreddare i 56 reattori nucleari francesi. Messa a forza di canicole successive sempre più lunghe e violente, la temperatura dell'acqua dei fiumi supera i 25 gradi, con punte oltre i 28, come è il caso in questo momento, e il raffreddamento diventa problematico, aleatorio per non dire impossibile. E ieri sera un primo reattore, quello della centrale del Tarn-et-Garonne, nel sud-ovest del paese, è stato messo in pausa per precauzione e altri potrebbero dover seguire la stessa procedura nei prossimi giorni. È uno dei molteplici effetti di questa canicola che dura e si rafforza. Ieri notte è stata la notte più calda della storia del meteo francese, con una temperatura media nel paese superiore ai 21 gradi. Sono ormai quasi 60 le province su 100 ad essere in allarme rosso, mentre si moltiplicano le morti legate alla canicola. 3 anziani morti di caldo in una casa di cura, più di una dozzina di giovani e adolescenti morti annegati per aver fatto il bagno in zone vietate e pericolose, e il più atroce, 2 bimbi di 2 e 4 anni morti di caldo nell'auto della madre dove si erano intrufolati senza essere visti. Ma il conto generale dell'aumento della mortalità indotto dal gran caldo è che si conta migliaia di decessi precoci e supplementari, sarà noto solo tra qualche mese. Tra scuole chiuse, ospedali in allerta e treni annullati, le misure d'urgenza del governo, che si riunisce ormai quotidianamente in cellula di crisi, sono palliative e danno piuttosto la misura dell'immenso cantiere necessario per adattare la Francia a questa nuova era, perché, come ha detto in modo implacabile una climatologa, quest'anno sarà uno dei più freddi del resto della nostra vita. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Veniamo ora in Italia con il piano casa del governo. Ne abbiamo parlato molto in questi giorni, ci sarà tra l'altro anche un presidio davanti al Parlamento dei sindacati degli inquilini. Poco fa è arrivato il primo via libera dalla Camera, adesso il provvedimento passerà al Senato per il via libera definitivo, e in Parlamento si è vista una sorta di gara tra Lega e Vannacciani sul tema degli immigrati. Da Roma Anna Bredice.
L'approvazione alla Camera dei Deputati poco fa del piano casa è stata accompagnata, come è accaduto anche col decreto rimpatri, dalla dose enorme di razzismo e xenofobia nei confronti dei cittadini stranieri, in questo caso abitanti delle case di edilizia popolare, in una gara tutta interna chi ha dimostrato il maggior tasso di razzismo tra la Lega e gli 8 deputati vannacciani. Questi ultimi si sono scatenati negli interventi sugli ordini del giorno, che sono andati avanti ieri sera quasi fino a notte, per poter garantire oggi poco fa l'approvazione del decreto. Ed è in quell'occasione che, presentando i loro ordini del giorno, si sono spinti a marchiare chi ha i nomi stranieri come persone che non meritano le case che il piano ha ideato da Salvini, che poi con la ciliegina sulla torta ha messo a capo un suo fedele, dovrebbe garantire. Un ordine del giorno in cui chiedevano di destinare con priorità le case agli italiani. I leghisti lo hanno bocciato per poi votare un altro esattamente uguale. Una competizione che dalle piazze si riflette anche nelle aule parlamentari. Il piano casa ora passa al Senato, ma è così grande la volontà di Salvini di controllare tutto che prima ancora dell'approvazione definitiva ha già nominato il commissario che dovrà controllare la fase del recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e naturalmente si tratta di un imprenditore leghista. I soldi a disposizione al momento coprono la ristrutturazione di circa 35.000 alloggi pubblici. C'è poi la parte del piano dedicata all'edilizia sociale, quella cosiddetta fascia grigia, costituita da chi non ha diritto ad una casa di edilizia popolare ma nemmeno può permettersi un affitto. 100.000 nuove abitazioni, ma su cui al momento non si sa molto né dei costi né come verrà gestita. Linea allo studio.
Saranno a Napoli e a Padova le due manifestazioni del Campo Largo annunciate la scorsa settimana. È stato il portavoce dei Verdi Bonelli questa mattina a svelare le due città. La prima a Napoli sarà l'8 luglio, la seconda il 15. Sono due appuntamenti che nelle intenzioni dei promotori PD, Movimento 5 Stelle e AVS dovrebbero lanciare il programma della coalizione e aprire di fatto la campagna elettorale, anche se al momento resta irrisolta la questione della leadership e possibili primarie, e quella dei rapporti con i settori centristi, Italia Viva, ma non solo. La crisi di governo in Gran Bretagna, alcuni ministri e deputati laburisti stanno valutando se partecipare alle primarie del partito e sfidare l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Si tratterebbe però solo di una formalità per evitare che la nomina di Burnham a leader laburista e poi a primo ministro risulti un'incoronazione. Le dimissioni di Starmer ieri hanno aperto la corsa alla successione. Se non dovesse avere sfidanti, Burnham potrebbe diventare premier già a metà luglio. Sentiamo il nostro collaboratore dalla Gran Bretagna, Daniele Fisichella.
La Gran Bretagna, sottolineava qualcuno ironicamente, sembra l'Italia degli anni Ottanta.
That is why I will resign as leader of the Labour Party.
Keir Starmer è ormai il passato, sesto primo ministro a 10 anni dalla Brexit. A proposito, oggi è l'anniversario. Andy Burnham invece ragiona già da premier.
I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors according to law. So help me God.
Ieri il giuramento da neo eletto deputato, poi il selfie a Westminster con i compagni di partito. I sorrisi malcelano la preoccupazione. Per molti Burnham è l'ultima speranza per arginare la destra populista europeista. Ministro nei governi Blair e Brown, Burnham vuole aumentare le tasse, nazionalizzare e abolire la Camera dei Lord. Primo premier cattolico del Regno Unito, e il suo, più che un cambio di strategia rispetto a Starmer, sarà, almeno all'inizio, un cambio di comunicazione. Ha promesso di dar voce alle comunità fuori Londra, quel nord dell'Inghilterra arretrato economicamente e spesso dimenticato. A meno di clamorosi colpi di scena, il prossimo 17 luglio potrebbe già essere il nuovo premier britannico.
È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. Con lui è stata fermata anche una seconda persona, sono entrambe di origine albanese. Poche ore prima l'auto, che sarebbe risultata a noleggio, era stata rintracciata a Pioltello, nel milanese, dagli investigatori della polizia locale. Ora si cerca di capire se ci sia stato un contatto tra il mezzo delle due persone in fuga e la moto di servizio dell'agente 39enne che li stava inseguendo. A Roma è cominciata la requisitoria del PM Sergio Colaiocco per il processo Regeni. Gli imputati sono 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani. Ciò che qui si giudica, ha detto il magistrato, non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico e organizzato della violenza su un uomo inerme e il sequestro di una persona sottratta ad ogni garanzia. Il processo si celebra in contumacia, arriva in questa fase nonostante le enormi difficoltà per il sistematico boicottaggio da parte delle autorità egiziane. Oggi la nuova legge sulla caccia arriva al primo voto, una legge che associazioni ambientaliste e opposizione hanno ribattezzato Sparatutto per la forte deregulation imposta dalle nuove norme. Nel pomeriggio verranno esaminati gli ultimi articoli, se poi tutto procederà come da previsioni si terranno le dichiarazioni di voto e il voto finale. Poi il disegno di legge passerà alla Camera. In concomitanza con questa discussione e poi il voto del Senato, le associazioni ambientaliste faranno un presidio oggi di fronte al Pantheon, una mobilitazione supportata da molti esponenti di primo piano del mondo scientifico, sostenuta persino da Papa Leone, che si è esposto rispondendo alle associazioni parlando di necessaria tutela del creato. Sentiamo Anna Maria Procacci, consigliera nazionale dell'Ente Protezione Animali, l'EMPA.
Io mi aspetto che ci siano delle frenate, perché non posso pensare che tanta mobilitazione della società civile, tutti insieme, diciamo, contro disegno di legge 1552, le firme, a quanto mi risulta, sono quasi 500.000. Diciamo, la firma più significativa, più importante, senza nulla togliere a tutto il mondo scientifico, così motivato, competente, generoso, la firma è stata la parola del Papa Leone XIV, che ha sottolineato la grande rilevanza morale e sociale della biodiversità, la tutela del creato, e mai c'era stato questa fondamentale presa di posizione, tutta questa, diciamo, aberrazione. Però oggi comincia politicamente a scricchiolare, perché c'è stata una presa di posizione da parte di Forza Italia che ha evidentemente dei forti dubbi nel suo interno e quindi non sembra più tanto allineata a Fratelli d'Italia e alla Lega, che sono, diciamo così, i padri, per così dire, di questo aberrante disegno di legge.
È tutto per questa edizione del giornale radio di Popolare Network, condotta da Alessandro Principe, redazione con Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 15:30. Buon pomeriggio.